li costruiscono,
diciamo così, perché si dice, si ringrazia sempre di essere stati invitati, come normalmente si ringrazia la gente di essere qui, c'è il doppio ringraziamento, ma perché penso che essere invitato in un ambiente come quello che appunto mi ha descritto Don Maurizio, un ambiente in cui delle persone a diverso titolo, con diversi anche diverse competenze, con diversi anche livelli, diciamo così, di tempo, di modi, di fatto vivono accettando di confrontarsi con il dolore. E quindi io non ho dei titoli particolari, non ho dei titoli medici per parlare di questo, sono un monaco benedettino, quindi questo lo dico perché di fatto in realtà come monaco benedettino faccio parte di una tradizione monastica che in realtà è trasversale a tutte le religioni, quindi prima di essere un monaco cristiano, cattolico, benedettino, mi inserisco in questa sorta di figura antropologica del monaco che nell'antichità ha sempre assunto, almeno in alcuni personaggi, non solo uomini, ma soprattutto donne, nella nostra tradizione, non solo il carattere, diciamo così, spirituale, sacerdotale, e anche di sacerdotesse al femminile, ma come voi forse sapete, in antico ogni sacerdote o sacerdotessa è per definizione anche medico, guaritore più precisamente, uno sciamano per esempio. Quindi diciamo che la vita monastica che noi normalmente nel nostro modo di sentire occidentale in particolare categorizziamo nella categoria religiosi, e certamente lo siamo perché io sono anche presbitero, sono anche prete, quindi eccetera eccetera, però diciamo c'è un suo stato più profondo, direi più arcaico, più radicalmente antropologico, che ci pone in questa tradizione che per intenderci chiamerei sciamanica. Cosa si vuol dire? Fondamentalmente uomini e donne che per una vita, per una scelta di vita un po' marginale a quella che è la vita ordinaria delle persone, in corrispondenza, in risposta anche alla scoperta di una certa identità, di un certo bisogno anche di vivere con alcune attenzioni, tipo il silenzio, la solitudine, la separazione. In realtà poi nella nostra tradizione abbiamo sempre esercitato uno sguardo particolare e anche vissuto un'attenzione particolare ai vari modi di soffrire. Vi faccio un nome tra i tanti possibili, è il De Garde di Bingen, che forse qualcuno di voi ha sentito. Il De Garde di Bingen è una monaca badessa benedettina a cavallo del XII secolo fondamentalmente, la quale oltre ad essere badessa, oltre ad essere compositrice di canti, poetessa, era anche medico, e la prima volta che si ha, questo lo dico come curiosità per capire dove ci muoviamo, la prima volta che si ha una descrizione dell'orgasmo femminile del clitoride è il De Garde di Bingen che ne parla per scritto, quindi una monaca che conosce questo tipo di cose fa pensare. È entrata in monastero a 7 anni, quindi immaginate un po'. Quindi non sapendo niente ha scoperto tutto. Perché? Perché di fatto c'è un altro modo di scoprire le cose. Questa è, diciamo, la premessa per dire da dove vengono dal punto di vista geografico, ma dal punto di vista di tradizione. Chiaramente dunque fa parte della tradizione monastica questa grande attitudine da sempre e trasversalmente, perché sapete la grande conversione di Siddhartha in Buddha nasce proprio da che cosa? Dal fatto che Siddhartha, il principe Siddhartha, che vive isolato nel suo castello dorato, isolato dalla vita degli altri, diventa l'illuminato dando vita a tutta la tradizione buddista. Siamo nel VI secolo avanti Cristo, quindi molto prima della nostra era cristiana, proprio perché si incontra con il dolore, la malattia, la sofferenza e la morte. Dunque, come monaco, oltre che pregare, normalmente si pensa ai monaci come quelli che pregano, oltre che pregare, forse prima di pregare, o meglio, la preghiera di un monaco nasce da questa sorta di sensibilità acutizzata verso la sofferenza, e verso tutte le domande che vengono dalla sofferenza, anche perché una delle caratteristiche del monastero è di non fuggire, di non poter fuggire dalle proprie sofferenze, soprattutto quelle interiori, perché appunto non si può andare al cinema, non si può andare a passeggio, non si può andare a mangiare una pizza con gli amici, cioè rimani tu con te stesso e la cosa può diventare anche abbastanza deprimente, eh? Abbastanza deprimente. Per cui, con la depressione o poi scappi o poi te la impari a gestire. Ora entro un po' appunto, allora prima di tutto facciamo un programma di tempi, mi hanno detto che normalmente voi non fate domande, quindi mi hanno rassicurato che non ci sarà nessuna sparatoria alla fine della mia conferenza, per cui mi hanno detto di concedere solo poco tempo perché tanto non fanno domande. Allora facciamo così, che io parlerò fino alle 7, poi vi darò la parola, se voi non la prendete io continuo, però se invece voi la prendete penso che sia onesto dare anche qualche possibilità di fare domande, vediamo se hanno ragione loro o se c'è qualche altra cosa. Quindi questo diciamo come programma, abbiamo un'oretta buona di comunicazione. E vorrei cominciare ad entrare un po' in questa mia, non so neanche come chiamarla, riflessione, conversazione, forse la parola giusta sarebbe, cercherò di condividere con voi alcune convinzioni intellettuali che mi sono fatto nel corso della mia vita, sia come monaco sia nei miei studi di teologia, e direi ancora di più la condivisione di alcune convinzioni, anche circa il tempo che stiamo attraversando. Il titolo che si è dato a questo ciclo formativo è stato appena illustrato da Don Maurizio e non avevo realizzato, l'ho vista adesso, poco 30 secondi fa, l'immagine che avete messo su questo volantino. Non so se vi siete soffermati, eh? Chiaramente penso che sia stata scelta per l'ambiente un po', diciamo, ombroso, e poi per questo povero Cristo che si trova sulla spiaggia completamente assorto nel proprio dolore o nella riflessione sul proprio dolore. Il dolore va qui, l'insostenibile pesantezza del dolore. Avevo pensato di cominciare, non avendo guardato l'immagine della locandina che pure mi era stata inviata, con una citazione di Hölderlin, questo poeta tedesco, che in un verso delle sue poesie recita così: Dio ha creato il mondo come la marea, due punti, ritirandosi. Bellissima espressione. Dio ha creato il mondo come la marea, due punti, ritirandosi. E vorrei proprio partire anche per, perché io non ho le slide perché sono un po' all'antica, ora invece delle slide vi lancio qualche frase un po' ad effetto che ci aiuta, che fa da legamento alla nostra riflessione. E cosa fa la marea di fatto? La marea è questo continuo andirivieni, più o meno violento, più o meno sereno, più o meno gradevole, più o meno sgradevole, dipende da quello che può succedere. Un fatto è la marea in un giorno di librezza, e un fatto è la mareggiata in un giorno di uragano, come adesso avvengono anche nella nostra Europa e non più solo nel sud-est asiatico. Ma l'immagine di Hölderlin è molto bella, perché pensando alla creazione con questa immagine della marea, tutta la sottolineatura non è nella potenza creatrice, ma nel fatto che il gesto creatore, creativo di Dio è questo continuo gioco tra venire e andare, che lascia uno spazio vuoto. Appunto, dolor vacui, horror vacui, oppure necessitas vacui, la necessità che si crei uno spazio. E normalmente nessuno spazio si crea finché non c'è qualcosa o qualcuno che si ritira per permettere ad altro di venire fuori. Ora penso che dal punto di vista, non so se filosofico, ma sicuramente dal punto di vista di sapienza, uso una parola difficile ad effetto, ma non è per questo difficile, sofiologico, cioè a livello di sapienza umana, per cui non c'è bisogno di nessuna laurea, basta essere una buona donna di casa che ha curato i propri figli e magari la propria nonna, eccetera, eccetera, e si diventa sofiologhe, nel senso che si acquisisce una sapienza, non solo tecnica, perché si può essere semplicemente dei tecnici, ma attraverso la tecnica della cura, dell'accudimento, si può rimanere semplicemente a livello della tecnica oppure, in certo modo, assumere tutta una sapienza ricevuta e che si può anche trasmettere. Ora, il dolore, qui si dice nella conferenza che mi è stata affidata, il dolore è questo sconosciuto. Io penso che questa espressione è falsa, non esiste. Nessun uomo e nessuna donna che sia sopravvissuto a se stesso non conosce il dolore. Il dolore è conosciuto. Al massimo potremmo dire che nella nostra cultura, nella nostra situazione culturale, il dolore è misconosciuto, che è diverso. E quando dico che il dolore è misconosciuto, è negato, ma è appunto esistente, presente, persino nella vita dei bambini, dei giovani, ci sono vari dolori, non solo il fatto che ci possa essere anche una malattia infantile, ma perché di fatto noi tutti conosciamo, per il fatto di essere umani, il dolore di diventare persone. Il dolore di diventare uomini e di diventare donne. E non si diventa persone, uomini, donne, senza attraversare il dolore. Di tanti tipi. Il parto è già un pericolo di vita. E l'agonia altrettanto. Quindi noi non nasciamo, anche un parto cesareo in realtà ha la sua drammaticità. Per quanto sia, eventualmente, non sono una donna, quindi non conosco queste cose, meno doloroso, dipende, non lo so. Ma certamente, lasciando da parte le nostre tecniche moderne, il parto è già un pericolo di vita. Anche perché se una donna dicesse, beh no, me lo terrei un altro mesetto, perché siamo talmente bene, e poi metterlo subito fuori è più facile, no, c'è il pericolo di vita per la madre, c'è il pericolo di vita per il bambino. Quando bisogna partorire, bisogna partorire, come quando bisogna morire, bisogna o bisognerebbe morire. Ora direi di partire da questa immagine che mi sembra molto importante, almeno questa è la mia proposta, poi si può appunto anche protestare, quindi non pretendo di avere ragione, per carità, vi dico qualche cosa, ma poi a voi di reagire. Dire che il dolore è sconosciuto mi sembra la grande eresia del nostro tempo, segnato da questa follia dell'ottimismo forzato. Noi viviamo in un regime mentale, diciamo di costume, di pensiero, in cui esattamente non accettiamo di vivere secondo la logica della creazione, così come Holderlin, quindi senza ricorrere a nessun teologo, quindi direi che per un momento bruciamo le biblioteche dei teologi, che non servono, diciamo che non servono a nulla, ma basta un versetto, un verso poetico, quello di Holderlin: Dio ha creato il mondo come la Maria, ritirandosi. Bene, noi nella nostra società, nella nostra cultura, nel nostro modo di concepirci, abbiamo esattamente il desiderio contrario, cioè non accettiamo che la vita, il vivere e l'accompagnarsi nel dolore di vivere, perché la vita è una grande gioia, ma che passa per gli umani attraverso il dolore continuo di scegliere di essere uomini e donne, quindi di rinunciare al semplice esistere. Maurice Zondel, che è un grande filosofo francese, che si è lanciato su molte piste, anche lui, ma parlando appunto, per così dire, della differenza tra l'animale e l'umano, lui dice: l'animale insiste, perché in effetti l'animale persiste. Noi ovviamente qualche due settimane fa vedevamo le nostre marmotte tutte pronte per andare in ritardo, perché la luna di ottobre ormai arrivava e quindi loro si stavano già preparando ad andare in ritardo. Perché? E perché così è. Poi quest'anno hanno dovuto trivellare, poverine, perché c'era talmente tanta neve, però era il tempo di uscire, il tempo di entrare e il tempo di uscire. L'animale insiste, ripete naturalmente le cose, mentre l'umano, pur mantenendo alcuni elementi di animalità, perché abbiamo un ciclo che esige la nostra obbedienza alle leggi della natura, esiste, egsiste. Si tira fuori da questa insistenza, e questo è il dramma dell'uomo, dell'umano. Cioè la nostra vita non è semplicemente andare in letargo con la prima luna di ottobre e uscire dal letargo con la prima luna di primavera, ma è tra queste due leggi, andare e uscire dal letargo, scegliere come vivere tutto questo. E appunto il dolore di diventare persone, di diventare umani, e soprattutto il fatto che la nostra umanità, la nostra personalità, esiste nella misura in cui accetta di entrare in relazione con l'altro, che è come una marea, più o meno, diciamo così, bella, più o meno piacevole, o più o meno tremenda, perché alcune volte la relazione è una carezza e alcune volte è uno schiaffo. E questo, chi come voi vive la relazione accanto alle persone che soffre, penso che conosciate molto bene cosa significa questo. Alcune volte l'entrare in relazione con la sofferenza dell'altro. Io stamattina ho avuto una bellissima esperienza con una persona amica che nel giro di 15 giorni ha scoperto di essere un moribondo. Stamattina sono andato a trovarlo e mi ha detto cosa devo dire, cosa devo fare per il suo funerale. Ne abbiamo parlato con sua moglie, con suo figlio, come un atto, diciamo, di compimento necessario e vero di una vita. Ma questo dipende da noi, dipende da come vi... Allora, alcune volte questo può essere una carezza. Stamattina l'ho vissuto come una carezza, che mi ha molto anche commosso e mi ha molto interrogato, perché mi sono chiesto se io al posto di questa persona sarei stato capace, perché nessuno può dirlo finché non ci si trova, finché non ti annunciano che tra 15 giorni massimo sei morto, non puoi dire come mi comporterò. Però nel caso di questa mattina sono stato testimone di una vita che come dire, vive il compimento con dolore, con sofferenza, ma con dignità e soprattutto sapendo che questo fa parte del senso compiuto di una vita. Alcune volte può essere anche uno schiaffo, la sofferenza che non solo fa male dal punto di vista del dolore, ma che fa male. Che fa male nel senso che non riesce ad entrare in una relazione di senso che permette un reale accompagnamento. Alcune volte bisogna necessariamente mentire, per esempio, perché non esiste mentire o non mentire come un principio oggettivo asettico, si dice la verità tra virgolette o non si dice la verità, e no, anche perché la verità non interessa a nessuno in realtà, ciò che ci interessa è il vero che ciascuno può portare. E se questa è la legge della nostra vita in tutte le fasi della vita, soprattutto lo è quando la nostra vita è fragilizzata e vulnerabile. Quale peso di vero l'altro può portare quanto io posso essere compagno, sostegno a portare o meno questo vero. Quindi, direi che da parte nostra bisogna renderci conto che il dolore, mi sembra abbastanza raro che sia sconosciuto. Personalmente ritengo che sia impossibile. Tutti prima o poi dobbiamo conoscere il dolore di vario tipo, perché non c'è solo il dolore fisico, c'è quello morale, c'è quello psicologico, c'è quello spirituale, ma il dolore di diventare persone fa parte di quella differenza che non so neanche se è di qualità, perché io non conosco la letteratura delle marmotte sugli umani. Sarebbe interessante. Cioè andare a leggere cosa dicono le marmotte degli umani, come ci considerano, cosa dicono gli elefanti di questi bipedi che non hanno neanche quattro zampe, che camminano in un certo modo, che fanno delle cose stranissime, avranno magari un pensiero, però questo noi non lo conosciamo. Quello che noi conosciamo è che sicuramente c'è una differenza che io non mi permetto per rispetto agli animali, agli altri esseri viventi, di dire una differenza di qualità, ma è una differenza di differenza. La differenza è appunto questa esistenza che non è possibile senza l'attraversamento del dolore, cioè dell'entrare in questa logica in cui la creazione del nostro spazio di vita esige questo continuo gioco della marea che viene avanti e si ritira, e quando l'acqua si ritira sulla spiaggia lascia uno spazio che non è né bagnato né asciutto, da dove si dice sia venuta la vita, ma che esige poi una responsabilità. Dunque, il dolore è questo misconosciuto in una cultura, permettetemi un termine un po' all'antica, in una civiltà come la nostra che per un eccesso di tecnica rischia la barbarie. Con questo non vi sto dicendo di rinunciare alla lavatrice, per carità, la lavatrice è un'invenzione che a livello le donne con la lavatrice hanno fatto un salto di umanità enorme. Quindi per carità non sono assolutamente di quelli che dicono stavamo meglio quando stavamo peggio, no, per carità, meglio stiamo e meglio è. Quindi la lavatrice è come Santissimo Sacramento, è una cosa importante che non si tocca, per cui fede o non fede, la lavatrice prima di tutto. Quindi questo è un principio. Non parliamo poi del telefonino, perché lì la cosa diventerebbe una cosa, dato lì anche gli uomini si unirebbero diciamo, all'inno, al progresso. Dunque è chiaro che c'è appunto la tecnica, anche quella medica, è sicuramente il frutto di una intelligenza messa a servizio dell'umanità. Quindi, per carità, viva la pillola in tutti i sensi, conosciuti e sconosciuti, perché insomma permette una libertà, permette delle scelte, permette anche un accompagnamento di tante realtà che altrimenti non sarebbero possibili. Quindi poi ognuno fa le scelte che ritiene giuste. Nello stesso tempo, il nostro rischio è che l'intelligenza che ha prodotto la tecnica divenga la tecnica il sepolcro dell'intelligenza. E questa è, diciamo così, la sfida della nostra generazione, quella di conservare un ottimismo, direi anche una creatività, ma che non sia forzata, ma che sia umanamente compatibile, cioè che non dimentichi che il limite fa parte della nostra esperienza di umanità. Dicono, perché ripeto, io la letteratura dei cani non la conosco sugli umani, dicono che i cani, così dicono, non hanno il senso del tempo. Del resto questo è attestato già nell'Odissea. ricordate il cane di Ulisse, no? Io che non sono un grande, cioè io degli animali li rispetto dove sono, ma appunto a quanto pare parlando mi hanno detto perché i cani per un cane un giorno, un'ora, un anno è la stessa cosa. Immaginate un po' che differenza enorme da noi, per noi. Per cui se un cane viene abbandonato per un giorno, siamo noi che adesso rendiamo i cani a nostra immagine, disonorandoli, e li vestiamo come noi, per cui disonorando la loro natura. Ma a quanto pare i cani non hanno il senso del tempo che abbiamo noi, per cui un giorno, un anno, 10 anni, e questo nell'Odissea lo si vede quando Ulisse torna nella sua isola, e Argo lo riconosce come se fosse partito il giorno stesso, mentre sua moglie non lo riconosce, anche perché Argo non lo riconosce dai capelli che ha perso, lo riconosce dall'olfatto, dal profumo, capite? Quindi a quanto pare è così. Noi invece no, noi non siamo così, e dunque dobbiamo integrare il fatto che abbiamo la nostra vita umana è legata a due coordinate necessarie, lo spazio e il tempo, ciò che internet nega. Voi attualmente potete mandare da qui un WhatsApp dicendo che siete sulla spiaggia agli Hawaii, potete anche fare un fotomontaggio e lo potete anche far credere, oppure potete chattare con qualcuno dicendo: io posso dire che sono una bellissima ragazza di 20 anni, e dall'altra parte mi si risponderà dicendo: ma come ti senti a 20 anni? Capite? La negazione dello spazio e del tempo crea una pretesa di poter, come dire, inventare la vita senza più assumerla. E quindi la pretesa che il dolore sia fondamentalmente una realtà che possiamo eliminare, come quando si chiude una chat indesiderata. Basta dire stop, esco, è finita, nessuno mi può fare niente. Ora, invece, il dolore è questa esperienza forte in cui il nostro ottimismo di umanità è un ottimismo radicalmente tragico. Perché? Perché esige la nostra libertà di assumere il nostro limite, non ultimo la nostra mortalità, e di aiutarci a vivere umanamente, cioè nella capacità di portare tutta la promessa della ricchezza della nostra vita senza cancellare tutta la limitazione del gioco, appunto, della marea, che ritirandosi crea un vuoto che va nominato, che va attraversato, che va vissuto. Allora, primo punto, no, almeno questo è il mio parere, poi di questo magari possiamo discutere. Un dolore sconosciuto, punto di domanda, difficile per noi umani. Anche perché tanto più siamo umani, quanto più abbiamo imparato dalle sofferenze che abbiamo dovuto patire. Perché normalmente, di questo parleremo alla fine, quando noi guardiamo la nostra vita o la vita delle persone che conosciamo bene, ci rendiamo conto di come, appunto, sono i momenti di fatica in cui la nostra libertà di scegliere, di volere o di rinunciare, abbiamo dovuto esercitarla, che ci ha resi quello che siamo. O no? Se uno dice: no, adesso ho firmato un contratto venendo al mondo, ho i miei diritti, ho i miei doveri, tutto va automaticamente. L'insistenza dell'animale, no. Siamo venuti al mondo non con un contratto, ma con una promessa. E la promessa non si osserva, la promessa si onora. e onorare una promessa anche in una realtà di alleanza come può essere il matrimonio, la professione monastica, non si onora una promessa perché si osserva il contratto. Infatti quando ci si sposa non è come il contratto con la TIM, Così avete, con i contratti della TIM avete un foglio con cose scritte piccolissime che nessuno legge perché ci vuole la lente di ingrandimento. Poi se ti succede un problema te lo fanno notare, al numero, comma, sottocomma c'era scritto, ma uno ha firmato e non se ne parla più perché se no, no il telefonino non lo apri più. Invece no, di fatto quando ci si fa una promessa ci sono pochi codicilli, c'è una promessa che si onora non perché si onora il contratto, ma perché ci si apre anche ad apprendere e imparare da ciò che non è previsto, da ciò che non è messo in conto. Quindi il dolore misconosciuto è un pericolo per il nostro cammino di umanità. E qui arrivo alla seconda suggestione, perché di fatto ciò che cambia la nostra vita non è la relazione di cura, ma la relazione che cura. Perché è chiaro che non bisogna anche avere una relazione di cura perfetta, ma che in realtà non cura l'uomo, la donna, la persona che sta di fronte a me. Come anche un'altra persona può prendersi cura di me, accudirmi in modo preciso, ma ciò che appunto guarisce è la relazione che cura, cioè il fatto di onorare una relazione che si compromette con il dolore dell'altro. Questa è una parola che è diventata la chiave del Vangelo, ma che è molto più antica del Vangelo, perché fa parte del meglio di tutte le tradizioni di umanità, tipo quella del Buddha, è la compassione. La compassione. La compassione non è semplicemente la relazione di cura, ma è la relazione che cura persino quando non può più curare. Tanto che quando ci si rende conto che non posso più curare, posso ancora prendermi cura. Anzi, per certi aspetti, tanto si abbassa il livello delle cure al plurale, tanto più si eleva la possibilità della cura, che è appunto l'unica cura che guarisce persino nella morte, è quello che avviene da anima ad anima, attraverso tutta una serie di gesti concreti, fisici, ma che mette in relazione le anime. Ecco perché in antico i medici erano sacerdoti. Non si concepiva un medico, una persona capace di curare, che non avesse una esperienza del proprio malessere di vivere, tanto da averla attraversata ed essere diventato medico. Il medico è il malato guarito e non, nell'antichità, colui che ha imparato delle tecniche di guarigione. Poi è chiaro, l'esperienza crea anche delle tecniche. Pensate all'Egitto. L'Egitto è la civiltà, almeno per quella che noi conosciamo, dove questo livello di sacerdozio, di culto, ha raggiunto delle vette, penso mai più conosciute dopo, ma ugualmente tutta l'arte media, pensate semplicemente alla conservazione dei corpi, l'imbalsamazione. Noi abbiamo ancora a Torino delle mummie perfettamente conservate, e non perché avessero bisogno di conservare i corpi, no, non avevano questo bisogno, ma perché conservando i corpi l'idea era di conservare la presenza dell'anima, perché gli egizi sono i primi ad avere l'idea della trascendenza e della immortalità dell'anima. I greci hanno ereditato questo dagli egizi, tanto che per dire anima i greci usano il termine psyche, che è un termine doppio, perché significa anima e significa farfalla. Quindi l'anima è quella realtà che si trasforma come il bruco che diventa farfalla, lasciando dietro una crisalide vuota. Dunque, la relazione di cura non è sufficiente, perché è semplicemente una espressione della relazione che cura, ma per essere capaci di una relazione che cura bisogna essere dei medici feriti, cioè delle persone che hanno attraversato e assunto il dolore e la sofferenza di diventare umani, perché altrimenti entriamo appunto in questa logica di ottimismo forzato che può rendere alcune volte anche la relazione di cura delle cure, si può diventare spietati, perché alla fine vi siete sentiti una cosa di aghi, di esami, dove appunto il corpo è questa macchina che dovrebbe funzionare, e se non funziona è colpa sua. E qui vorrei farvi fare un passo, adesso io non so veramente che tipo di esperienza religiosa voi abbiate, ma lo chiamo evangelico, ma non dal punto di vista confessionale, cerco di spiegarvi. È chiaro che si può diventare spietati anche nella cura, persino nel prendersi cura si può diventare spietati, quando appunto il problema è di non darla vinta, di non permettere alla marea di ritirarsi. E alcune volte questa spietatezza diventa appunto un gioco di forza in cui a pagare è il più debole, che non viene in certo modo accompagnato realmente all'assunzione della propria mortalità. San Gregorio Magno, in un testo molto bello, dice che l'unica completa guarigione è nella morte. E questo ogni medico lo sa. Per quanto si possa scampare una serie interminabili di infezioni, di tumori o di altro, della vecchiaia, degli anni e così via, per quanto si scampi, non si scampa dal fatto che la piena, perfetta e duratura guarigione è nella morte, cioè nel compimento. Ma questo non fa più parte del nostro vocabolario, Appunto l'ottimismo forzato toglie questo elemento di limite entro il quale dobbiamo fare tutto quello che è possibile, sapendo che c'è un oltre il quale che non va assolutamente toccato, perché altrimenti persino la relazione non diventa più umana, ma diventa spietatamente meccanica. Tanto che appunto persino la tecnica a tutti i livelli, compresa quella meda, da essere il frutto dell'intelligenza investita in umanità può tramutarsi nel suo contrario, e cioè in tomba della nostra umanità, humanitas. Non so se qualcuno di voi ha letto questo bellissimo romanzo della Jursenar, Le memorie di Adriano. È un romanzo meraviglioso, e appunto in questo romanzo meraviglioso in cui si parla di che cosa? Si è in Egitto, e la morte dell'Efebo amato dall'imperatore diventa l'occasione di una grande celebrazione, e mezzo romanzo è occupato dalla preparazione della mummia, con le unghie dorate, le sopracciglia, cioè cercare di arginare la morte. Ebbene, in questo bellissimo romanzo, a un certo punto la Jursenar, che è una grandissima scrittrice, mette sulla bocca di Adriano la coniazione di una moneta la cui divisa, la cui iscrizione suona così: Humanitas Felicitas Libertas, in latino naturalmente. Umanità, felicità, libertà. Ma la libertà per gli antichi, nel grande Egitto, è la libertà non dalla morte, ma nella morte. Come dice Carl Gustav Jung, che è un grande psicanalista svizzero, medico, psichiatra, psicanalista, alchimista, visionario, un po' l'Hildegard di Bingen del XX secolo. Se qualcuno di voi ha mai sentito parlare del libro rosso, il libro rosso è un mistero, con queste visioni, con queste cose. Ebbene, Carl Gustav Jung dice che le religioni, quindi religioni, non sto dicendo la cattolica, le religioni in generale, quelle antiche, quelle moderne, quelle post-postmoderne, perché anche i nostri ragazzi che non vanno in chiesa poi si fanno la loro piccola religione, perché senza religione noi umani non andiamo da nessuna parte, abbiamo bisogno di un sistema di trascendenza. Bene, Jung dice che quelle antiche, ma io direi persino quelle post-postmoderne, che cosa sono se non un complesso sistema di preparazione alla morte? O per misconoscerla e negarla, o per accoglierla e attraversarla. Dov'è la differenza tra questi due possibili eccessi? Il prendersi cura nella compassione senza pensare di poter risparmiare all'altro la fatica di soffrire. La più grande eresia che un uomo e una donna possa dire è: ci sarò sempre. Perché è una promessa falsa, sfasata. Perché l'unica promessa che noi possiamo farci, umanamente parlando, è preparare la nostra assenza. Infatti, voi conoscete anche nella letteratura, ma non solo, basta una famiglia cremonese di altri tempi, cosa dice il patriarca o la matriarca? Quando non ci sarò più, farete così. Vabbè, che bella. Quando non sarai più, fate gli affari tuoi, lo dice. Invece no, questo è il postmoderno, questo è il modo nostro di pensare. Quando non sarai più, senti, ma per gli antichi, cioè per gli antichi, per la sapienza, per l'umanità sapiente, il problema non è la falsa promessa ci sarò sempre, perché cos'è falso? Forever non ci appartiene. Ma è la vera promessa: quando io non ci sarò, tu farai così. Vale a dire preparare la propria assenza come catena, anello di una sapienza che si dà. Anche perché chi dice questo vive la propria vita come il frutto di un'assenza. Qualcuno che prima di me ha creato la possibilità che ci fossi mentre lui o lei non c'era più. E quindi, se si vive in questa logica, non si ha più paura del fatto che non c'è più. Per esempio, attualmente quando qualcuno, non si dice più che una persona muore, si dice se n'è andata oppure non c'è più. Invece la parola è morto, una parola molto più, perché morto è un bel perfetto, è compiuto. E ciò che è compiuto ha un prima, un durante e un dopo. Invece quando diciamo non c'è più, non c'è più significa che non esiste. È esattamente il contrario di tutta la civiltà. I bambini, per esempio, non vedono morire i propri nonni, a un certo punto non c'è più. E questo per un bambino di 3 anni è un dramma. Dove è finita la nonna? Perché se la nonna a un certo punto non c'è più, può succedere anche a me, che in un attimo non ci sono più. Quindi i bambini a quelle volte non dormono. Allora normalmente dice non li portiamo a vedere la nonna morta perché sennò fa lo shock, ma dimenticando che lo shock più grande non è vedere la nonna morta che si accompagna al cimitero, per cui bambino, è lì, ma non c'è più. Oddio, dice, se la nonna non c'è più, infatti i bambini dicono ma mamma, e tu non ci sarai più? Perché appunto noi non insegniamo ai bambini che c'è il compimento, c'è la morte, non il non c'è più, perché questo diventa una minaccia di vita, perché uno dice oddio, qui da un momento all'altro è come una bolla di sapone, cioè, e non c'è più. Questo se è successo al nonno può succedere alla mamma, può succedere al compagno di classe, può succedere alla maestra, quindi il bambino diventa angosciato. Quindi capite la stupidità della nostra modalità, scusate questo termine un po' forte, noi che crediamo di essere più saggi siamo insipienti, noi che pensiamo di evitare la sofferenza di un bambino gli creiamo l'angoscia. Invece la sofferenza serve ad evitare l'angoscia. E sì? No? Perché quando un uomo o una donna impara a soffrire, soffre senza essere angosciato. Perché la sofferenza entra a far parte del sistema della vita. Quindi dal dolore appunto misconosciuto alla sofferenza, al dolore riconosciuto. Dobbiamo riconoscerlo, dobbiamo chiamarlo per nome e soprattutto tra umani dobbiamo imparare a condividerlo, come si faceva nei templi dell'antichità. Voi sapete che nei templi antichi c'era sempre il tempio e l'ospedale. Adesso abbiamo le cappelle negli ospedali, anche qui non so quanto tempo durerà, però ancora abbiamo ancora uno Stato italiano come si può dire, insomma, tollerante, vedremo. Ma in antico non era così, non era che nell'ospedale c'era la cappella, no, c'era il tempio e accanto al tempio c'era l'ospedale, Eusculapio. Una delle testimonianze di questo è a Roma, sull'isola Tiberina, dove c'è adesso il grande ospedale dei Fate Bene Fratelli, c'è sempre stato un ospedale, da sempre. Si dice che una nave arrivata da dove? Dall'Egitto, attraccata all'isola Tiberina, un cobra è uscito dalla nave e si è installato sull'isola, trasformando l'isola Tiberina in luogo terapeutico. Di questo voi avete una testimonianza, forse avete qualche volta intravisto la televisione, voi sapete che i vescovi, i nostri vescovi hanno il pastorale, no? Ce l'avete presente? Se vedete un patriarca o un vescovo orientale, non ha il ricciolo, cos'ha? Ha due serpenti, cioè il simbolo della farmacia. Allora, voi vedete i serpenti, vi sembra la farmacia, vedete un patriarca in mano il simbolo di Eusculapio, mentre noi occidentali pensiamo al vescovo come al pastore che guida, gli orientali hanno mantenuto l'idea che il vescovo è prima di tutto sacerdos e guaritore. E dunque, qual è il cuore del Vangelo? Ma non come confessione, come diciamo, se il cuore del Buddha cosa è? Appunto, è la compassione, come reagire davanti alla sofferenza, alla malattia, alla morte, la compassione. Gesù in realtà ha radicalizzato questa intuizione del Buddha, perché nel Vangelo la grande novità è che la sofferenza ha sempre la precedenza, persino sul culto. Questa è la grande novità del Vangelo. Tanto che vi leggo un piccolo versetto, Il Vangelo di Matteo, quando Gesù istituisce gli apostoli, non dice dite la messa, anche perché non c'era. Dice così: chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. Prima del munus docendi, cioè della responsabilità di insegnare, prima del munus orandi, la responsabilità di pregare, la responsabilità primaria è il munus sanandi, cioè la responsabilità di guarire. E in un sistema come quello del tempo di Gesù, in cui gli scribi e i farisei ritenevano che laddove c'era una sofferenza, una malattia, c'era una maledizione, tanto che bisognava tenersi assolutamente lontani per non essere contaminati, Gesù dice esattamente il contrario. Il culto gradito a Dio è la compromissione con la sofferenza dell'altro, qualunque essa sia. Da chiedersi da dove viene la sofferenza a chiedersi che cosa chiede la sofferenza, e cosa mi chiede. Questa è la rivoluzione del Vangelo, E oggi è l'11 ottobre, vale a dire l'anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II, era l'11 ottobre del 1962. Quando Papa Giovanni XXIII ha aperto il Concilio, ha ripreso l'immagine di una Chiesa madre e medica, una fede medicinale. E quando Paolo VI, che sarà beatificato domenica prossima, anzi canonizzato domenica prossima, concluse il concilio, disse questa frase che è stata ripresa da Papa Francesco nella bolla di indizione del Giubileo della Misericordia, cioè il Giubileo del concilio. Paolo VI disse nel discorso di chiusura: la Chiesa ha ritrovato la sua identità. Quale? Quella del buon samaritano. Ricordate tutti la parabola del buon samaritano. Mentre un levita scendeva da quella strada, lo vide e passò oltre. Mentre un sacerdote scendeva da quella strada, lo vide e passò oltre. Ma non pensate subito male dei preti, Perché adesso viene troppo facile pensare subito male dei preti. Dovete chiedervi come mai il levita e il sacerdote che scendono da Gerusalemme a Gerico non si fermano, perché hanno appena fatto il loro servizio nel Tempio, quindi sono puri. Se si compromettono, devono ritornare al Tempio per purificarsi. Poveretti, non tornano più dalla moglie. E quindi la scelta è stata: beh, insomma, ci penserà qualcun altro, insomma, devo tornare a casa, ho fatto il turno. Il levita e il sacerdote che vengono da Gerusalemme hanno fatto il loro turno di notte. Quindi tu esci dal turno di notte, stai per andartene via e ti chiamano al pronto soccorso. Dice: Madonna Santa, dovrò andare a letto anch'io, E quindi dice: vabbè, se passerà qualcun altro, insomma, che si è appena alzato, oppure il volontario che ha finito la sua, dice: sì, vabbè, ma mica ci sono solo io, sono anche gli altri volontari. E invece magari in quel momento invece il samaritano si fermò, eccetera eccetera. E Paolo VI dice che questa è la grande riscoperta dell'identità della Chiesa. Dunque non è la cura che cura, non è la relazione di cura che cura, ma è la relazione che cura anche quando non può più curare. E questo, entrare in questa logica di ottimismo tragico, significa che l'altro che soffre in realtà non è mai oggetto, ma è sempre soggetto e soprattutto è specchio, perché l'altro che sta soffrendo mi ricorda che io sono un essere in sofferenza. E questo, sia che io sia bene, sia che io sia male, perché noi portiamo dentro di noi il limite che poi la sofferenza, la malattia, la morte mettono a te. Vorrei provare una piccola conclusione e poi magari ci fermiamo qualche minuto, vediamo se c'è qualche vostra reazione, e se no vado avanti io. Perché adesso, secondo me, in questo bel quadro si pone una domanda. Ma vabbè, tutto questo, ci piaccia o non ci piaccia, dobbiamo accettarlo. Chi meglio di voi sa questo, eh? Chi meglio di voi sa questo? Davanti alla fragilizzazione, alla vulnerabilità, alla mortalità, è un luogo dove noi siamo, tra virgolette, costretti a prendere atto, ad assumere, come quando un medico deve dire non c'è più niente da fare, la famosa frase. Allora, al di là di quanto si possa fare o di quanto non si possa fare, la domanda che si pone è: questa sofferenza che senso può avere? Perché appunto Don Maurizio lo dice, ma che senso può avere? E allora mi vorrei riportare ad un racconto biblico che tra l'altro sta nella Bibbia, ma potrebbe anche non starci, potrebbe anche stare in qualche altra raccolta penso di testi persiani, di testi confuciani. Il libro di Giobbe, tutti voi sapete chi è Giobbe, eh? Tutti noi sappiamo chi è Giobbe, al di là se andiamo in chiesa o meno. Giobbe è questo personaggio della Bibbia che si trova di punto in bianco con un tumore fulminante, dopo però che di punto in bianco gli è capitato di tutto, è proprio di tutto, perché gli affari vanno male, l'uragano si porta alla casa dove sono tutti i figli muoiono, i beni gli vengono tolti, la borsa va a precipizio, eccetera eccetera eccetera, e più alla fine, vabbè, tutto questo lo sopporta in modo abbastanza degno, con una certa anche dignità, finché poi gli viene proprio a lui, sulla propria carne, e quindi sua moglie dice: beh, adesso basta benedire il Signore, perché se no adesso magari viene anche a me il tumore, quindi cerchiamo di mettere un po' di argine, per cui no, basta benedire. E questo cappello, che si risolve in un solo capitolo, poi si stende per altri 39, quasi 40 capitoli abbondanti, fino alla fine del libro di Giobbe, dove a un certo punto Giobbe, diciamo così, recupera tutto. Recupera tutto. Ma il libro di Giobbe si conclude con una immagine molto strana, ma che è, secondo me, geniale. Alla fine del libro di Giobbe, la finale suona come le nostre favole per bambini: e vissero felici e contenti. Ma la domanda è: ma cosa è successo nel frattempo? Ebbene, vi leggo questo passaggio di Giobbe e poi vi dico la mia idea. Allora, è successo tutto quello che è successo. Giobbe ritrova tutta la sua... Allora, il Signore ristabilì la sorte di Giobbe, raddoppiò quanto Giobbe aveva posseduto, il Signore benedisse il futuro di Giobbe più del suo passato, Così possedette 14.000 pecore, 6.000 cammelli, 1.000 paglia di buoi e 1.000 asini, proprio una bella quantità. Ebbe anche, perché i figli erano tutti morti, erano tutti in casa del fratello maggiore per una festa e tutti via. Ebbe anche 7 figli e 3 figlie. Alla prima mise nome Colomba, alla seconda Cassia e alla terza Argentea. E i maschi come si chiamano? Strano. In tutta la terra non si trovarono donne così belle come le figlie di Giobbe, e il loro padre, Giobbe, le mise a parte dell'eredità insieme con il fratello. Voi dite, ma che ci interessa a noi? Ebbene no. Secondo me, questo tutto il libro di Giobbe serve a giustificare questo versetto. Cioè, Giobbe si è dimenato per 40 capitoli, tra l'altro con degli amici di un odioso, perché gli amici di Giobbe vanno sempre a dire: ma se tu stai male devi aver fatto qualcosa di male, perché Dio è giusto. Dice: ma io non ho fatto niente. Allora dice: ma no, allora se tu dici che non hai fatto niente di male, tu vuol dire che dici che Dio è ingiusto. Ma Giobbe dice: ma sentite, io non ho fatto niente di male. E quindi 40 capitoli così. Alla fine, insomma, il Signore si stufa e entra in scena lui. Malgrado tutto questo, il libro di Giobbe ci dice: che cosa hai imparato dalla tua sofferenza? A che cosa ti è servito? Non solo la sofferenza in termini di perdita, di dolore fisico, ma soprattutto di spaccarti il cervello a comprendere il senso di questo dolore, che poi non si capisce. E Giobbe ci dice: invece di chiederti che senso ha il dolore, l'unica domanda che un umano deve porsi è: che senso ho dato alla mia vita attraverso il dolore, che sarebbe stato meglio se non ci fosse stato? Ripeto, è chiaro, eh? Perché sentite, qui la filosofia non è: peggio stiamo e meglio è. No, la filosofia è: meglio stiamo e meglio è. Ma la sapienza è: nonostante tutti desideriamo il meglio, necessariamente o inevitabilmente dobbiamo fare i conti anche con il peggio. E Giobbe alla fine dice: invece di chiederti perché, anche perché non c'è la risposta, immaginate un po' se la risposta fosse questa, quella degli amici di Giobbe: stai male vuol dire che hai fatto il male. Andate qui all'hospice e annunciate questa, mettiamo di aver fatto questa scoperta, adesso svitiamo i cartelloni nei vari reparti: se stai male è colpa tua. Un bel pasticcio, eh? Invece Giobbe dice: no, il problema non è questo. Si sta male perché la nostra vita è come la marea, perché la nostra vita è limitata per natura e soprattutto è affidata ad una serie di elementi che non sono tutti perfettamente connessi, tanto armonica quanto disarmonica, eccetera eccetera. Ma l'unica domanda è: che cosa nella sofferenza ho imparato? Ebbene, la sofferenza Giobbe ha imparato a mettere al primo posto il più debole, a preferire le figlie, diciamolo in modo più semplice, a preferire le femmine ai maschi. Vale a dire, a mettere al primo posto ciò che è più vulnerabile, ciò che è più debole, piuttosto che illudersi che ciò che è più forte mi renderà invincibile. Giobbe ha appreso nella sua sofferenza a preoccuparsi piuttosto di dare un nome bello alle figlie e soprattutto a cambiare le leggi. Mentre fino a questo momento le figlie non hanno parte all'eredità, anche perché i maschi devono ereditare, le donne sono semplicemente merce di scambio per matrimoni come i cammelli, le mucche e compagnia. Nella sofferenza Giobbe ha imparato che ciò che è vulnerabile è ciò che deve essere messo al primo posto e ciò di cui ci si deve prendere cura prima che abbia bisogno di cura. Non bisogna aspettare, capite? E questo è il Vangelo, questa è la sapienza, questa è la Sofia, questa è, permettetemi di dire, la differenza per chi non condivide, come dire, un linguaggio religioso o qualche velleità sofiologica, questa è la differenza tra civiltà e barbarie. Noi siamo diventati umani quando davanti a un nostro simile morto, invece di procedere, ci siamo fermati e l'abbiamo seppellito. Voglio dire, abbiamo fatto qualcosa per chi non poteva fare nulla per se stesso, ma attenzione, non poteva farci neanche più niente di male a noi, quindi non avevamo nessun interesse, no? E l'abbiamo fatto semplicemente per un principio. Il principio di prenderci cura del più debole. E allora mi permetto di dire, se mi permettete, anche pensando al vostro lavoro, alla vostra missione, al vostro impegno, a vari livelli, perché chiaramente c'è chi è medico, c'è chi è infermiere, c'è chi è volontario, c'è chi è prete, le scuole, i compagni, quindi ciascuno ha, diciamo, il proprio profilo, la propria competenza, le proprie ragioni, che possono essere anche che uno deve lavorare, che ne so io, possono essere tante cose, ma al di là del profilo penso che non si può negare che voi siate continuamente confrontati con questo mistero della sofferenza, della limitazione, della vulnerabilità. E chiaramente questo esige una cura, un'attenzione, anche una professionalità a vari livelli. Ma la domanda è sempre più profonda. Questo è il servizio o la professione o la diaconia per alcuni. Ma c'è un servizio più profondo, quello che noi ci rendiamo tra umani ogni volta che ci incontriamo tra persone. Per cui se è vero che io curo l'altro che ha bisogno di essere curato, devo lasciarmi curare dall'altro. Perché pur essendo io sano, sono un potenziale e radicale malato. E questo fa la differenza della civiltà, dell'umanità. Non dimenticare la nostra condizione umana, e questo ci permette di rendere la condizione umana un luogo di speranza condivisa per tutti. Grazie. Io vi posso fare anche una seconda conferenza, non c'è problema. Però diciamo che mi piacerebbe se c'è qualche... anche qualche sottolineatura, qualche domanda, e se no veramente posso aggiungere qualcosa, in modo che poi per le 7:30 giustamente riguadagniamo i nostri ambiti di vita. Don Maurizio, tu vuoi dire una parola per fare da ponte?
Sì, innanzitutto grazie perché hai dato il tono per questi prossimi incontri e sei partito dall'anima in fondo, sei partito dal punto più profondo e poi nei prossimi incontri come cerchi concentrici questo discorso si allargherà, ma era fondamentale questo tuo intervento perché ha dato questo tocco di umanità, no? La compassione, la capacità di cura che passa attraverso anche le nostre fragilità, le nostre debolezze e poi alla fine, no? Il prendersi cura di chi è più vulnerabile, più debole. Ecco, poi insomma sfatiamo quello che abbiamo detto all'inizio, che nessuno fa domande. Adesso speriamo che qualcuno intervenga. Grazie.
C'è anche un altro microfono di là, se capisco bene. Sì.
Buonasera. Nella mia esperienza professionale credo che la cosa più difficoltosa da accettare sia quella di accogliere l'idea di vivere la sconfitta della cura.
Lei cosa fa di...
Sono un geriatra.
Ah, ok. No, solo per contestualizzare.
Di patologie croniche che effettivamente per le quali non si arriva quasi mai alla guarigione, ma la cura è, come è stato detto, assolutamente prioritaria ed è il grande valore della cura è quello per il paziente, ma anche per i familiari, trovare un senso e anche degli sbocchi di speranza. Allora, parlare di speranza, per esempio curando una persona affetta da demenza, è qualche volta paradossale o addirittura sembrerebbe quasi spacciato. Eppure noi pensiamo che se non riusciamo a fare questo passaggio ci bruciamo oltre che l'anima e il cervello, perché diventiamo veramente
spietati.
Ecco, spietati, esatto. Mi è anche piaciuta questa espressione, perché effettivamente nella mia idea di medico che esce dall'università e che deve guarire, l'accettare di non essere colui che dà la guarigione, ma semplicemente tra virgolette curare, a volte può essere una sconfitta. E se io non do una ragione, un senso a questa sconfitta, posso appunto rischiare di diventare spietato. Io credo che nel nostro ambito di operatori che curano spesso e volentieri la cronicità, riuscire a fare questo passaggio sia assolutamente importante, se non addirittura fondamentale e vitale.
Io penso che capisco che è molto difficile, perché a fronte della, come si può dire, della tecnica, purtroppo è diciamo la misura in cui la tecnica è diventata e continua a diventare più promettente, nello stesso tempo la tecnica promettente rischia di disumanizzare le nostre relazioni di cura, che devono accettare di essere semplicemente una presenza che cura, perché altrimenti è disperante per il medico, per l'operatore medico, ma diventa anche disperante per la persona da accompagnare nel compimento della propria vita e a cui bisogna dare la fiducia di esistere in un altro modo. Noi dimentichiamo, perché è chiaro che a noi piace molto l'idea di un neonato, perché noi quando abbiamo un neonato tra le braccia abbiamo già il film seguente, secondo noi, no? Neonato significa, ma che cos'è un neonato? Io che non ho figli e che non ho la vocazione assolutamente per avere figli. Quando vedo un bambino piccolo che ancora non parla, per me non è che sia molto diverso da un animaletto. Anche per quanto riguarda tutto l'armamentario dei bisogni, davanti ai quali vi assicuro che quando ho visto per la prima volta nella mia vita mio fratello cambiare sua figlia, cosa che io sono meridionale, non l'ho mai visto fare da parte di un uomo, per poco svenivo. Oddio, meno male che mi sono fatto monaco, perché se dovevo fare questo tipo di aggiornamento culturale, io personalmente, io ricordo quando avevo bambini, i maschi dicevano alle donne: prendi il bambino, fai questo, ma non si toccavano neanche, perché era argomento delle donne di casa, eccetera. Ma appunto, un bambino, a noi piace molto il film del neonato, ma tra il neonato e una persona affetta da Alzheimer c'è una vera differenza? Sì e no. Cioè sì, nel nostro cervello, ma un bambino che urla come un forsennato e non sai che cosa voglia, e provi prima con l'acqua, poi con la pappa, poi con le coccole, e quello urla ancora, e alla fine ricoveri la mamma o i vicini di casa, più facile, chiami la gendarmeria. Cioè noi, perché noi molte volte abbiamo questo difetto di vivere la vita secondo noi, cioè secondo i nostri parametri, come si può dire, realizzativi. Per cui vabbè, un neonato nel nostro film è quello che dopo X tempo, ma guardiamo il neonato come neonato, guardiamo il bambino appena nato come appena nato, È una promessa di vita, ma è anche un grande punto interrogativo sulla vita, no? Da questo punto di vista, allora, cosa può fare una puerpera se non gli viene la depressione post-factum? Perché c'è anche quello, che appunto c'è anche il problema di una madre, di una giovane madre, o anche meno giovane madre, che davanti a questo compito di seguire un demente neonato, gli viene la depressione. No, perché noi non nominiamo le cose. Però se noi le nominiamo, ora lì cosa succede? Succede che noi crediamo però in una cosa, nella presenza che cura, nella pazienza che permette uno sviluppo, e si crede a questo. Certo che dall'altra parte della vita bisogna credere anche ad una presenza diversa. Come io credo che il bambino che non capisce niente, che non parla, che non si esprime, è, certo è più facile perché abbiamo il nostro programmino, anche colui che non riesce più ad esprimere è stato. E la figura proprio, come si dice, grammaticale, verbale, del perfetto, una figura stupenda, non so, qualcuno di voi si è diletta di letteratura, di linguistica. Il tempo del perfetto non è il presente. Fuit homo. Significa che ha compiuto. E quando noi appunto accompagniamo delle persone che non sono più presenti al nostro modo di presenza, dobbiamo rinnovare quella fiducia che di fatto facciamo ad un neonato. Credere che l'altro è perché sarà, oppure credere che l'altro è perché fu, perché è stato. Però questo lo possiamo fare solo, a mio parere, in regime di umanità, perché fuori da un regime di umanità questo è infattibile. Però non dimentichiamo, è infattibile in tutti e due i sensi, anche se sul primo abbiamo più esperienza, anche perché attenzione, siamo la prima generazione che conosce questo tipo di vecchiaia, perché siamo la prima generazione longeva, da noi, perché se andate in altre parti del mondo longeva, per cui dobbiamo misurarci con un cambiamento di parametro. Comunque buon coraggio, perché capisco che ce ne vuole. Però è una questione di fede, ma non di fede dal punto di vista confessionale, di fede dal punto di vista proprio di umanità. L'altro non è necessariamente perché è come io voglio che sia. Voilà, c'è ancora qualche minuto, se c'è qualche
cosa. Questa sia al di là dei cultivi, sia
da sì, assolutamente. Ma attenzione su questo, guardi, farò un'esperienza tra un mese, il 20 novembre, sono molto. È la seconda volta che vado in un gruppo, andrò, sono già stato una volta, per un'esperienza molto, molto forte, un gruppo di volontari che si occupa di un hospice, specificatamente di un hospice, però questi volontari da alcuni anni hanno scelto di allargare il loro servizio da semplicemente un servizio di cura accanto al malato e alla famiglia, di cultura. E pensa, quest'anno mi hanno chiesto di fare una giornata come 2 anni fa, che alla sera è con, come voi, diciamo così, con gli operatori di questo hospice, che è un'associazione molto larga, ma al mattino in una scuola. Parlare dei giovani di questo. Anche perché queste cose si preparano remotamente. La fragilità, la vulnerabilità, la sofferenza, la inadeguatezza di mezzi di fronte al programma di vita e la morte non si improvvisano. E il fatto che noi educhiamo i nostri giovani, i nostri figli, tenendoli lontani da tutto questo, li riportiamo indietro come se prendessimo Buddha e lo riportassimo nel castello di Siddhartha. La nostra, quella occidentale, perché per esempio in Africa non è così, sia ben chiaro, la nostra civiltà occidentale sta uccidendo la propria civiltà. Perché? Perché i nostri giovani, i nostri figli, i nostri nipoti non vengono più iniziati alla vita, ma solo attrezzati. Cioè è come se voi andate con un ragazzetto in un negozio di sport e gli comprate l'attrezzatura l'ultima, ma poi non gli insegnate a camminare in montagna, ad arrampicarsi, a non avere paura di attraversare un piccolo ponte con 2 metri di strapiombo, che se anche cade con una mano lo tiri su. Ma se un ragazzo, se un bambino ha paura di un gradino, come potrà poi scalare una montagna? Se invece un bambino impara a non avere paura di 1 metro di strapiombo, per cui fa la sua prima esperienza, ovviamente con l'attrezzatura, tutto, ma deve, il ponte lo deve passare con o senza attrezzatura. Non basta avere il casco collegato con Marte, no, poi tu devi passare sul ponte tibetano. E quando tu sarai passato 3 volte, ti renderai conto che 1 metro di strapiombo non è un pericolo, potrai anche passare su uno strapiombo di 10 metri. Ma noi non iniziamo più i nostri figli, li difendiamo dalla vita, li proteggiamo, promettendo loro che noi ci saremo sempre. E gli stiamo dicendo una menzogna. Non solo perché moriremo, che già questo è già nel conto, ma soprattutto perché noi non potremo sostituirci. Se io dico al mio figlio, non preoccuparti, lo passo io il ponte, tu resta di là, e vuol dire che io passerò di là e lui resterà di là. Gli posso tendere le mani, l'esperienza più bella simbolicamente, quando voi prendete un bambino, lo mettete su un muretto e il papà dice vieni. Se il bambino si butta, è un bambino che ha davanti a sé una vita, cioè ha fiducia. Se il bambino comincia a strillare, e c'è qualcosa che non va. Ma non è la fiducia che il papà lo prenderà, ha la forza per prenderlo, cioè la vita ha la forza per permettersi. Noi stiamo creando delle generazioni molto pericolose a se stesse. E quindi questa è, attenzione che non la, io penso che non è giusto lamentarsi dei giovani, c'è un sinodo in corso, vedremo cosa diranno i vescovi, nel senso che i giovani per carità, ma a fare difetto nella nostra civiltà sono gli adulti, e l'adultità non esercitata. C'era una domanda da quelle parti.
Buonasera, mi chiamo Francesco, lavoro nell'ambito della salute mentale. Volevo richiamare un'affermazione che aveva fatto al principio della sua stimolante relazione, cioè dell'ottimismo forzato, no? Ecco, però alle volte, soprattutto così sul mio lavoro, mi sembra l'ottimismo forzato, naturalmente no, però che sia assolutamente no, che sia utile proporre un po' di pensiero positivo, che mi sembra diverso.
L'ottimismo tragico lo chiamo io, cioè un detto tragico che non è negativo. Il tragico, come le tragedie greche, è mettere in conto che tutto quello che io metto in termini di, come dire, di ottimismo, di passione, di volontà, di impegno, di intelligenza, non è automatico nel suo realizzarsi. La tragedia greca è questo. La tragedia greca, che è una filosofia chiaramente, è un pensiero religioso, dice: noi umani non ci muoviamo tra giusto o sbagliato, tra vero o falso, ma sempre nel possibile. E nel possibile mettiamo in mezzo di noi stessi tutta la passione che abbiamo, ma senza forzare, perché altrimenti noi stessi rischiamo di essere schiacciati da questo quando questo non si realizza. Quindi io questo, con questo chiamo ottimismo tragico, ma non tragico nel senso mortificato o mortificante, ma umanamente capace di portare tutta la propria passione senza identificare, come dire, il proprio successo nel riuscire a, ma nel dare fino in fondo quello che è possibile. E penso che sia l'attitudine che ci rende possibile anche fare con coraggio quello che si fa. Però poi c'è questo ottimismo forzato che rischia di come dire, negare tutti quegli elementi che non sempre noi possiamo prevedere, soprattutto prevedere in modo algoritmico. Le persone attualmente non siamo ancora un algoritmo. I turni sì, i turni si fanno con l'algoritmo, ma le persone non funzionano ad algoritmo. Un'ultima domanda, se c'era una mano prima. La...
Grazie. Sì, mi domandavo, no? Faccio la domanda a lei naturalmente, se in una società che sta sempre più secolarizzandosi, quindi parliamo di religione, di spiritualità, però sembrano sempre cose molto anacquate, no? Rispetto alla maggioranza delle persone. Se non altro nel vivere la vita quotidiana, lei ha fatto riferimento al Vangelo, che è lo strumento, diciamo, di elezione per un credente, proprio per riuscire con coerenza a stare nella relazione che cura, giusto? Ed è già difficile per un credente facendo appello alla parola di Dio, no? Per cui mi domando, in un mondo così secolarizzato, che alla fine chi crede è sempre una minoranza, ma tutti gli altri che non credono nel nostro Gesù, che non hanno una visione dell'oltre, di questa vita che poi, chi ci crede appunto, non morirà così nel nulla, a cosa Posso... Se gli manca questo pezzo...
Allora, noi parliamo, come dice la scrittura, per quello che sappiamo e per quello che siamo, ma al non credente, come diremmo noi, non manca niente, nella misura in cui ha la cosa che rischia di mancare anche al credente, e cioè la trascendenza, il senso della trascendenza, che non è un sistema dogmatico rituale, ma credere, pur non credendo nella vita eterna, che ogni realtà pienamente umana, vissuta fino in fondo nel dono di sé e nel dono condivisa, è eterna. Non so se mi spiego. E oggi, guardi, le dico proprio, beh, io sono monaco, cattolico, benedettino, ho tutte le carte in regola, state tranquilli, vi posso fare proprio un profilo, è tutto in regola. Ma detto questo, tutto in regola, speriamo in bene, facciamo, perché non basta avere un armamentario, una cassetta degli attrezzi dogmatico rituale. Chiaro, io sono buon cristiano, cattolico, eccetera, e il Vangelo, la parola di Dio, la tradizione della Chiesa, eccetera, mi dà degli elementi, ma ciò che fa la differenza sostanziale è che al di là del linguaggio, oltre il linguaggio, dentro il linguaggio anche religioso, ci sia questo spazio di reale trascendenza. Ci sono dei praticanti atei, persino preti, in cui il praticantato può essere ateo, perché dov'è l'elemento che fa la differenza? Infatti il nemico numero uno, boh, però questo è il mio parere, stiamo registrando, un po' pericoloso, comunque vuol dire che Don Maurizio avrà un'arma. Il nemico numero uno non è la secolarizzazione, perché la secolarizzazione è il frutto del Vangelo, è quello che è avvenuto tra Gerusalemme e Gerico, vi rendete conto? La sofferenza dell'altro, il bisogno dell'altro, la gioia dell'altro è al primo posto, senza concorrenza con Dio. Non c'è prima Dio e poi l'altro, c'è Dio e l'altro che fanno una stessa cosa. Quindi il nemico della nostra umanità non è il secolarismo, non è la secolarizzazione, non è la fine o l'assottigliamento della pratica cristiana in senso di religione, è che gente che va in chiesa tutte le domeniche e gente che non ci va, rischiamo di avere lo stesso problema: non credere al meglio di noi stessi, che non è ciò che noi percepiamo di noi stessi, ma ciò che sta oltre noi stessi, ciò che abita il fondo del nostro cuore. Chiaramente, nella misura in cui ho un contatto con il fondo del mio cuore, imparo a riconoscere che questo fondo c'è anche nell'altro, persino quando non è credente e persino quando è diversamente vivente. Penso sempre alla questione del malato di Alzheimer, che è diversamente vivente, ma è vivente. Quindi, lo dico in modo, non è una frase a shock, credo una frase un po' provocatoria. Qui il problema non è credere in Dio, è credere in noi stessi. Se noi crediamo in noi stessi fino in fondo, non potremo che trovarvi il nostro creatore. E ciascuno darà a questo un nome, un non nome, poco importa. E quando l'umanità, e questo è stranamente il dramma dell'Occidente, così pompato, così autocentrato, ma che non crede nel mistero dell'uomo. Tanto che stiamo inventando il robot. Pensando che saranno più bravi di noi a fare tante cose, ma saranno belli come noi dal punto di vista dell'umanità? Perché per tornare alla filosofia, per non fare un discorso troppo religioso, ciò che fa il proprio è i tre trascendentali della filosofia antica. Una realtà sta quando è bella, è vera ed è buona. E direi che questo vale in cucina, vale facendo i piatti, vale curando un malato, vale amando una persona, vale facendo il monaco, vale sposandosi. Questo è il proprio della nostra umanità. Se noi ci riappropriamo di questo, non avremo bisogno di robot, soprattutto ne avremo bisogno solo per fare i robot, non per fare altro, non per sostituirsi a noi, ma soprattutto potremo vivere le varie fasi, le varie condizioni e anche le varie sorprese nella vita, non della vita, nella vita. E questa non è questione di fede dogmatico-rituale, ma di fede trascendentale, di trascendenza. Non so, capisco che può essere un po' difficile, però capite che per esempio in questo momento dobbiamo allearci non con i credenti, non tra credenti. Ci sono dei credenti che sono inaffidabili dal punto di vista umano, perché hanno un sistema dogmatico-rituale tutto funzionante, ma poi umanamente il Signore ci libera e ci scampi. Invece l'alleanza va fatta tra uomini e donne che coltivano personalmente il proprio sistema particolare di, come dire, di sostegno della propria speranza in umanità e pur nella diversità di armamentario cospirano. La cristianitas è finita come sistema e si è aperto il tempo della cospirazio. Desiderare di lasciare questo mondo migliore di come lo abbiamo trovato. Grazie.